Continuiamo la serie, se ci alziamo in piedi, sempre dal versetto 27. Marco capitolo 11, dal versetto 27, continueremo poi fino al capitolo 12, versetto 12. Il servo di Dio e le nostre domande. Vediamo il Signore come gestisce le nostre domande. Le domande volte a Gesù trattano di autorità. Signore, chi ti ha mandato? In nome di chi fai quel che fai? Come vedremo prossimamente, ci saranno altre domande poste a Gesù, domande che riguardano non l'autorità, ma la responsabilità, l'eternità, le priorità, l'identità, ma ne parleremo successivamente, prossimamente. Adesso parliamo di domande sull'autorità di Gesù. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme e mentre egli, Gesù, passeggiava nel Tempio, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani si avvicinarono a lui e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? Cioè cacciare i mercanti dal Tempio e altro. Chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose, Gesù? E Gesù disse loro: io vi farò una domanda, controdomanda. Rispondetemi e vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Ecco la domanda di Gesù, la controdomanda. Il battesimo di Giovanni o il ministero di Giovanni il Battista veniva dal cielo o dagli uomini? Era un fenomeno divino, in altre parole, o era un'iniziativa umana? Rispondetemi. Essi ragionavano così tra di loro, si misero da una parte a consultarsi. Se diciamo dal cielo, egli dirà: perché dunque non gli credeste? Se diciamo invece dagli uomini, essi temevano il popolo perché tutti pensavano che Giovanni fosse veramente profeta. Allora risposero a Gesù: non lo sappiamo. Perciò Gesù disse loro: neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. E poi vediamo la parabola dei vignaiuoli che è correlata all'insegnamento di Gesù. È un'illustrazione della risposta che Gesù dà a queste persone, a capi dei sacerdoti, scribi e anziani. Cominciò a parlare loro in parabole dicendo: un uomo piantò una vigna, simbolo di Israele, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre, l'affittò a dei vignaiuoli addetti alla vigna e se ne andò in viaggio. Al tempo della raccolta mandò a quei vignaiuoli un servo per ricevere da loro la sua parte dei frutti della vigna. Ma essi presero il servo, lo picchiarono e lo rimandarono a mani vuote. Il padrone mandò loro un altro servo e anche questo insultarono e ferirono alla testa. Il padrone ne mandò un altro e quelli lo uccisero. Poi molti altri che picchiarono o uccisero. Aveva ancora un figlio diletto. Glielo mandò per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaiuoli dissero tra di loro: costui è l'erede. Venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Così lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Dice Gesù. Egli verrà, farà perire quei vignaiuoli e darà la vigna ad altri. Non avete neppure letto questa scrittura? Questo è il Salmo 118. La pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore ed è una cosa meravigliosa ai nostri occhi. Essi cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla, perché capirono che egli aveva detto quella parabola per loro e lasciatolo se ne andarono. Fin qui, accomodatevi pure. In questa sezione del Vangelo di Marco, il nostro Salvatore si presenta più che mai come profeta. Il profeta è colui che parla agli uomini da parte di Dio. Gesù è qui e più che mai profeta, perché risponde ai quesiti umani con la saggezza divina. L'argomento è: Gesù, chi ti ha autorizzato a fare quello che fai? Gesù, perché hai cacciato via i mercanti, i cambiavalute, i venditori di colombe? Perché hai ribaltato le loro postazioni? Perché hai impedito alla gente che mercanteggiava nel Tempio di ritornarvi? Perché non hai permesso alla gente di usare il Tempio, il cortile del Tempio in particolare, come scorciatoia? Signore, ma quello che fai è impegnativo. Gesù, chi ti ha dato l'autorità che affermi di avere, che dimostri di avere? Una domanda lecita, se ci pensiamo. Una domanda lecita, quella dei capi dei sacerdoti, gli scribi, i farisei, lecita dal punto di vista personale innanzitutto. È lecito chiedersi: ma Gesù da dove viene? Quest'uomo di Galilea, questo Nazareno, chi è? È il Messia? È un impostore? Dice il vero? Lo ha mandato Dio? O è uno degli pseudo Messia che già si è presentato e altri se ne sarebbero presentati dopo? Una domanda lecita sul piano personale, ma anche in base al ruolo rivestito dai capi sacerdoti, dagli scribi, dagli anziani del popolo, perché questi uomini insegnavano la legge, erano responsabili dell'andamento spirituale della nazione di Israele, quindi era lecito che queste persone si facessero, si ponessero delle domande e che trovassero delle risposte in Gesù. Era lecita la domanda di cui stiamo parlando anche, direi soprattutto, in virtù di un brano della legge come Deuteronomio 18 dal versetto 15, in cui si parla dei profeti. Dio dice in questo passo del Deuteronomio: io manderò un profeta, farò sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me, dice Mosè da parte di Dio. A lui darete ascolto. E poi più avanti, nel brano di Deuteronomio, il Signore invita il popolo a fare attenzione ai profeti che avranno la presunzione di dire nel nome del Signore qualcosa. Quindi il popolo, a partire dalle guide spirituali, erano in dovere di analizzare l'operato, il messaggio di chiunque diceva di parlare nel nome del Signore. Cioè ci doveva essere una prova, un test, una verifica. Ma vediamo se colui che dice provenire da Dio, se veramente Dio lo ha mandato, o se si è autocandidato, autoproposto, se è un vero profeta o un falso profeta, se è un uomo di Dio o se è un impostore, un ingannatore. La domanda era lecita. Cosa c'era allora di sbagliato in queste due domande? Signore, chi ti ha dato questa autorità? In nome di chi fai quello che fai? Di sbagliato c'erano le motivazioni. Queste persone, questi capi religiosi, non ricercano la verità, ma cercano la convenienza. Ci avete fatto caso quando si consultano? Aspetta, calcoliamo gli effetti, vediamo cosa ce ne ritorna, qual è la conseguenza. Se diciamo che il battesimo di Giovanni era dal cielo, allora Gesù ci dirà: ebbene, perché non avete seguito il messaggio di Giovanni, il messaggero del Signore? Ma se diciamo dagli uomini, ci uccidono, ci lapidano, perché molti nel popolo erano convinti che Dio aveva mandato Giovanni il Battista a predicare il ravvedimento in vista di colui che doveva venire, il Messia, cioè Gesù Cristo. Allora il ragionamento di queste persone ci fa intuire La ricerca della convenienza. Cosa conviene dire? Cosa conviene rispondere, affermare? E non qual è la verità. Signore, aiutaci a ricercare, più che le convenienze, la tua verità. Amen. Perché quando interroghiamo il Signore, miei cari, dal nostro cuore deve partire una consapevolezza, deve esserci in noi una ricerca spirituale della verità. Signore, noi vogliamo che tu ci risponda. Non vogliamo una risposta che noi stessi vogliamo darci. Signore, vogliamo la tua risposta. Amen. Queste persone erano più interessate al dibattito. Volevano discutere. Volevano tendere dei tranelli al Signore, ingannando innanzitutto se stessi. Queste persone cercano di far cadere in fallo Gesù, come se lo si potesse fare, tendere un tranello al Signore, a Dio, ma nel farlo illudevano se stessi, perché non si rendevano conto che Gesù è il Signore. Non è un uomo che possiamo ingannare, di cui possiamo prenderci gioco. Gli scribi, i farisei, i capi dei sacerdoti non sono sinceri. E Gesù, che conosceva il loro cuore, aveva fatto loro una controdomanda, collegata alla loro domanda. La risposta era univoca, era la stessa. Se solo queste persone avessero riconosciuto, avessero affermato: Giovanni parlava da parte del Signore. E noi crediamo, Gesù, che anche tu sia mandato dal Signore, che anche tu sia un uomo di Dio, un profeta, anzi, il Messia, più che un profeta, la parola di Dio stessa. Invece queste persone cercano appunto il loro interesse personale, non si espongono. La risposta di Gesù è perfetta, non pensate. La risposta di Gesù è un'espressione di saggezza divina. L'ho rivista, l'ho studiata un'altra volta, ho letto, ho riletto. Cari, sono convinto che tutti noi siamo convinti che la risposta del Signore non fa difetto, che la risposta di Gesù evidenzi tutta la sapienza di Dio stesso. È una controdomanda ragionata. Gesù vuole portare queste persone a riflettere. Voi mi chiedete di dove sono io? Voi mi chiedete chi mi ha autorizzato? Chi mi ha dato le credenziali? La stessa persona con la P maiuscola che ha mandato Giovanni, e voi non gli avete creduto. Voi non avete accettato il suo messaggio, non vi siete ravveduti, non vi siete fatti battezzare in vista di colui che doveva venire per la vostra salvezza. E poi Gesù dà una spiegazione illustrata, la parabola, una spiegazione illustrata. C'è un padrone che pianta una vigna, rivediamola insieme la parabola. Quest'uomo, questo proprietario terriero, questo imprenditore, pianta una vigna. Quelle colline erano caratterizzate dai vigneti. Io me li immagino, non so chi di voi è passato, ha speso dei giorni, si è trovato nel Monferrato, nell'Alessandrino, nel Cuneese, e colline ricoperte di vigneti. Ecco, quella zona era un po' così. E la coltivazione della vigna, il vino, era uno dei punti di forza dell'economia del territorio. Quindi Gesù parla di qualcosa di familiare alle persone del luogo. Un uomo pianta una vigna, fa attorno una siepe, un recinto, scava una buca. Perché la buca? Per pigiare l'uva. Sotto il torchio da uva, dove si pigiava l'uva, si scavava una buca, al di sotto c'era un sistema di raccolta del succo d'uva che poi diventava vino. Si costruiva una torre come magazzino, una torre come riparo per l'ombra che produceva per gli operai nelle ore più calde della giornata, una torre, terza funzione della torre, nella vigna, come torretta di avvistamento, per sicurezza, per controllare la proprietà. E come facevano tanti all'epoca, quest'uomo dà in affitto la proprietà, la coltivazione della vigna a delle persone. Secondo la legge, dopo 5 anni, ne parla il libro del Levitico, dopo 5 anni ci si poteva aspettare del frutto, si poteva vendemmiare, era il tempo di attesa prima della prima vendemmia. Ora è normale quello che il padrone fa, è comune, ed è comune anche l'aspettativa del padrone della vigna. Ha messo su questa impresa agricola, questa viticoltura, dà in affitto l'attività, la proprietà, l'affida a delle persone evidentemente fidate, dopodiché si aspetta che una parte del ricavato dalla vendita dell'uva, del vino, possa essere rimanere in tasca al proprietario stesso, mentre una parte era data come compenso agli affittuari. Cosa succede? Che queste persone, sulle quali il padrone della vigna aveva investito, di cui si era fidato, appena manda il servo per incassare, i servitori picchiano il primo e lo rimandano a mani vuote, senza dargli nulla, né denaro, né compenso in natura. Poi arriva un altro servo, lo insultano e lo feriscono alla testa, lo massacrano. Poi il padrone ne manda un altro, un terzo, che viene ucciso, e poi molti altri. Ora, questo racconto, e poi l'invio del figlio del padrone della vigna, il quale viene ucciso, e poi l'ira del padrone contro coloro che avevano meditato il male, gli ingrati, gli impostori, che hanno ucciso alla fine il figlio, pensando: se uccidiamo lui rimane tutto in mano a noi, non ci sarà più nessuno che reclama la vigna, e quindi noi la reclameremo per prima, come si usava all'epoca, saremo i primi a reclamare la vigna, in assenza di eredi ci impadroniremo della vigna. E poi il Signore, il padrone della vigna, che farà perire quei vignaiuoli e la darà in mano ad altri. Cosa significa questa storia? Gesù, in maniera così chiara, eloquente e anche commovente, non credete, drammatica, Gesù dipinge davanti a coloro che avevano posto la domanda il quadro della condizione spirituale di Israele. Gesù tratteggia davanti agli occhi dei capi sacerdoti, scribi, anziani, quella che è la loro attitudine, la loro colpevolezza. Il padrone della vigna, naturalmente, è il Signore. La vigna è Israele, è il campo di Dio. I servitori che vengono mandati da Dio sono i profeti, coloro che Dio ha mandato sotto l'antico patto, di generazione in generazione, sono stati mandati da Dio, hanno sofferto, sono stati spesso rigettati. Un esempio per tutti: pensate al profeta Geremia, quanto ha sofferto, come è stato rifiutato, respinto, umiliato, il profeta del pianto, il profeta delle lacrime. E alla fine Dio, nel suo amore, ha mandato il suo figlio, sperando almeno lui lo ascolteranno, ma come sarebbe avvenuto da lì a poco, neanche il figlio di Dio, i capi sacerdoti, gli scribi, i farisei hanno ascoltato. E allora la giusta ira di Dio, e il riferimento al Salmo, Gesù, il Messia, considerato come quella pietra che i costruttori rifiutano, perché avente una forma diversa, una pietra diversa rispetto alle aspettative, una pietra che non sembra squadrata in maniera idonea per costruire l'edificio. Molti non hanno accettato Gesù, lo hanno respinto. Gesù stesso dice, egli è venuto in casa sua parlando di sé, i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto Dio ha dato il diritto di diventare figli di Dio, coloro che credono nel suo nome. Quindi quanto è toccante questo messaggio e quanto è attuale nella vita di molti ancora oggi. Il Signore ha mandato i suoi servi, il Signore ha lasciato una testimonianza d'amore nella sua parola, il Signore continua a invitare al ravvedimento, alla fede, ma molti trattano Gesù come una pietra di scarto, come una pietra inutile ai fini della costruzione, mentre invece Gesù Cristo, e io vorrei un grande amen, è la pietra di fondamento. Amen. Gesù Cristo non è una pietra da disprezzare, da scartare, ma Gesù Cristo è il nostro fondamento spirituale. Amen. Chi crede in Lui non sarà deluso. Noi, cari, vogliamo riconoscere questa sera che ciò che Dio ha fatto, ciò che è stato fatto dal Signore è una cosa meravigliosa. Amen. Una delle prove più chiari, più convincenti della perdizione dell'uomo è appunto la reazione al messaggio del Vangelo, al messaggio delle salvezze. Se l'uomo non fosse corrotto, se l'uomo non fosse perduto, se l'uomo non fosse malvagio, quando gli viene annunciato il messaggio del Vangelo, la lieta notizia della salvezza in Gesù, dovrebbe essere una festa, dovrebbe essere un'esultanza, l'uomo dovrebbe accogliere immediatamente l'invito di Dio, ma non è così. E quindi il rifiuto del messaggio di Dio è una delle prove più evidenti della condizione spirituale dell'uomo, come Israele, come i capi dei sacerdoti, come abbiamo visto, gli scribi, gli anziani. Un insegnamento andato a segno. Queste persone che rivolgono a Gesù la domanda, contestatori, falsi, dal cuore doppio, si indignano perché capiscono che il Signore parlava di loro. Ma era proprio quello l'intento del Signore. Non mi voglio irritare, che nessuno di noi si irriti, perché il Signore ci parla attraverso la sua parola. Vogliamo essere grati a Dio. Se ci pensiamo, questi uomini avrebbero dovuto scoppiare in un grande pianto, questi uomini si sarebbero dovuti pentire, questi uomini avrebbero dovuto ringraziare il Signore dicendo: oh Signore, Tu hai parlato di noi, allora questa storia riguarda noi, allora siamo come quei vignaiuoli malvagi, ingrati. Allora Signore, vuoi dire che Tu ci hai parlato più volte, noi Ti abbiamo respinto, noi abbiamo maltrattato coloro che Tu avevi mandato per convincerci del nostro peccato. Signore, Tu hai dedicato un insegnamento, una parabola a noi per trarci alla verità, per farci riflettere. Invece no, queste persone si indignano, la prendono male, cercano di prendere Gesù, di eliminarlo, ma hanno paura della folla. Come per paura della folla queste persone non hanno riconosciuto che Dio aveva mandato Giovanni il Battista e che Dio aveva mandato il suo figlio, il Messia, per la loro salvezza. Così allo stesso modo queste persone hanno paura della folla, non prendono Gesù, non perché credono che egli sia nel vero il giusto, ma perché hanno timore delle conseguenze, di quello che gli altri possano pensare. Lasciano Gesù e se ne vanno, e vanno altrove. Signore, aiutaci a preoccuparci soprattutto di quello che Tu pensi di noi. Amen. No, non tanto del consenso degli altri, ma di quello che Tu pensi di noi, Signore. Allora, in conclusione, cosa dovremmo chiederci? Come possiamo applicare questo passo a noi? Primo, quali domande sto ponendo al Signore? Le mie domande parlano di me, Le mie domande parlano delle mie priorità. Le mie domande al Signore descrivono quale ruolo e posizione attribuisco a Gesù e in quale posizione io ritengo di trovarmi. Quali domande sto ponendo al Signore? E poi, cosa mi spinge a interrogare Gesù? La ricerca della verità? La messa in discussione della mia vita spirituale? Oppure cerco il pretesto parlando con il Signore? Oppure cerco di legittimare la mia condotta? Oppure cerco di vedere cosa ci sia da discutere sulla parola di Dio? Sono davvero disposta ad accettare la risposta del Signore? Vi è capitato di fare delle domande al Signore e di non essere pronti a ricevere la risposta dall'alto? Vi è capitato che nel momento in cui il Signore vi sta rispondendo attraverso un passo biblico letto, ascoltato, una parola, uno studio biblico, un approfondimento personale, una predicazione, forse la parola di Dio in bocca a qualcuno, a qualche credente, vi è capitato che nel momento stesso in cui voi vi state confrontando con la parola e Dio vi sta rispondendo, per timore, vi distraete, per timore passate ad altro, per timore preferiamo ascoltare la risposta che noi stessi diamo alla domanda che abbiamo fatto al Signore. Signore, aiutaci a non imitare l'attitudine di queste persone, di questi capi sacerdoti, scribi, anziani. Noi, Signore, vogliamo avvicinarci a Te con le nostre domande, ma esaminando noi stessi, chiedendoci cosa ci spinge a interrogarti ed essendo disposti, volenterosi, desiderosi, rispettosi, per dire: Signore, parla, noi siamo tutti orecchi. Amen. Gesù ha detto: badate a come ascoltate, attenti a come ascoltate. E poi racconta la parabola del seminatore e dei diversi terreni. Gesù e le nostre domande. Era chiara la risposta. Io vengo dal cielo. Gesù procedeva dal Padre. Gesù era la risposta di Dio alla condizione spirituale di Israele e della vita di coloro che quel giorno interrogarono Gesù. Gesù Cristo è la risposta ad ogni nostra domanda. Vogliamo dire davanti a Dio: Signore, il mio cuore è ben disposto ad ascoltarti. Signore, non voglio più trattarti come una pietra che reputo superflua, inadatta, da scartare, da gettare da qualche parte lì nella cava. No, Signore, voglio oggi più che mai, se non lo hai mai fatto, da oggi in poi, Signore Gesù, io voglio che sia Tu il fondamento della mia vita spirituale, della mia fede. Signore, io voglio basare la mia vita, la mia scelta, le mie decisioni, ogni mio orientamento, Signore, voglio fare della Tua persona il basamento, il fondamento della mia vita. E chi fonda la propria vita su Cristo non sarà mai smosso. A Dio sia la gloria. Ci alziamo in piedi, preghiamo il Signore.